come ha fatto, vedete, a parlare con tanto entusiasmo dell'Eucaristia, l'abbiamo già detto, letto un pensiero, come ha fatto a parlare con tanto entusiasmo a voi, lui che ha passato questa vita appunto terribilmente sofferenze? Allora mi viene spontaneo leggere quello che scrisse a una adoratrice, una suora del 1903. Abbandonati tranquillamente nel Sacro Cuore di Gesù, Divin Redentore. Là entro ciò che opprime solleva, ciò che agita tranquillizza. L'amaro diventa dolce, il pesante leggero, il luminoso il fosco. Sono mirabili trasformazioni che solo un amore infinito sa operare. Verrà il mattino della celeste rinfugiada e il deserto si farà splendido giardino. Non separarti mai da Gesù. E qui andremo lontani, e qui trovi. E quest'uomo ha trovato quello che ho chiamato il famoso unicum necessario, una sola cosa è necessaria, quello che Gesù dice appunto a Marta: io. Dicevo, attraverso questi travagli emerge così, solo se per lui veramente Gesù è stato tutto. Addirittura dicevo, in questo cammino posso incapire solo questo, vedendo poi il 1903 ormai avanti. Lui ha filtrato la sua vita attraverso questo certo unico riferimento, eppure lui è tutto per me. Lui rimane sempre tutto per me. Per lui sono pronto a tutto. Lui solo io voglio, in lui solo io credo. Lui costantemente desidero. Non sono frasi, passaggio ulteriore, vedete ancora una volta, è attuale per noi. Lascio liberi voi, a me basta riportarvi anche qui, perché forse come abitudine, come storia, come causa dei santi, devo sempre essere oggettivo. E ho ripensato a Giovanni Paolo II ancora una volta, si vede che gli voglio bene, perché anche qui sarebbe bello. Vi cito solo la famosa omelia di inizio del pontificato, che tutti conoscono, quel famoso 22 ottobre del 78. O Cristo, fa che io possa diventare ed essere servitore della tua unica potestà, servitore della tua dolce potestà. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa c'è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Chi noi non ricorda queste parole? Talmente grandiose, ricordate, che le riprende Benedetto XVI nella sua omelia di inizio pontificato. Sono fresche, nuove, 27 anni dopo. Ma mi piacerebbe, ma devo stare attento, Giovanni Paolo II, da dove viene se non da una terra martire? Ci avete mai, come mai il Signore andò a prendersi questo qui dalla Polonia, che non era proprio una terra in cui si potesse celebrare tranquillamente? Questo giovane Giovanni Paolo II, ricordate che aveva dovuto morire almeno due volte, se non tre. Non doveva nascere, ricordate, sua mamma si ammalò di nefrite. E poi pochi sanno che nel 42 ha un incidente misterioso, il 24 febbraio è in giro, viene investito da non si sa da chi. Rimane per strada a febbraio in Polonia per un po' di tempo, quanto? Lo trovano per caso nel buio della sera e in ospedale 15 giorni, poteva essere morto, bastava che nessuno passasse. E poi l'attentato ultra miracoloso ti fa riflettere. Questo giovane vescovo, questo giovane prete maturato nel dolore, rimasto orfano, non finiremo più di dire anche di Giovanni Paolo II, che dice: non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Allora, vedete, e sarebbe bello, allora ti accorgi che ancora una volta, l'ho messo qui ma adesso salto, e ti trovi a vedere che anche altri santi. Qui ho messo un pensiero di un Guanella che, se volete, dice così alle sue suore quando le vede un po' tristi, appunto, e dice: mie piccole suore, quante siete? Esse risposero: 15. Don Luigi Guanella chiese: e se noi ci scriviamo uno zero accanto, quanto diventate? 150. E se mettiamo un altro zero, diventiamo 1500. Ma lei, Don Luigi, vuole scherzare? E Don Luigi risponde: no, io voglio dirvi il mio parere. Se un uomo si limita ad essere uno zero, non è e non farà mai nulla. Se invece cerca di essere qualcosa, fa quello che è nelle sue possibilità, diventa una realtà positiva. E mi fermo. Se uno si butta giù, se uno invece confida, può essere uno zero, ma uno zero messo accanto all'uno diventa 10. È vero che c'è una trasmissione radiofonica, appunto 610, che significa 610, però vedete, ma non per dire sono uno zero, perché dipende, 610 oppure 610, cambia tutto. Così vedete, Wojtyła avrei mai potuto pensare di diventare Papa, onestamente, chi l'avrebbe mai pensato? Avete in mente il cronista, quando, meglio, il cardinale Felici, quando annuncia, e sembra che dica Wojtyła, e sento un cronista che dice, è un africano. Tanto. Eppure, vedete, allora, appunto, non abbiate paura. Lui, ma Wojtyła è quello tu solo, tutto tuo. Forse allora, tagliando, questo mi insegna, la prima cosa, mi insegna che non devo scoraggiarmi per il carattere che ho, non devo scoraggiarmi per la condizione che ho. Avete in mente oggi, ma la vita, la fanciullezza, i problemi, le psicosi, le nevrosi, tutte le cose, mi raccomando, sono importanti, ma Gesù è ancora più importante, è capace di trasformare uno che ha molti complessi in un genio, in una bellezza splendida di santità. Forse occorre crederci, forse occorre fidarsi, seguirlo, e seguirlo bastonata in bastonata. Però se ci credi, trasformi il mondo. La seconda cosa che mi sembrava bella, vedete, alla luce di questa vita, che l'altra cosa, non ho colto, non si coglie, ricordate anche il suo testamento, nessuna vendetta, nessuna risposta cattiva. Vi ho accennato, per rimanere quello che vi ho detto, quando gli dicono il vescovo non vuole riceverti, Bonomelli, io ero solo venuto per salutarlo. Oggi, prima di tutto, avremmo uno scisma, secondo su qualche giornale, eccetera, perché appunto non mi ha ricevuto, eccetera, eccetera, l'offesa, l'umiliazione, mollo tutto, me ne vado, mi laicizzo, via dicendo. Questo, oppure mi vendico. E questo mi ha fatto riflettere, mi ha riportato alle parole antiche, vi ricordate? Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il bene. È bello, una di, ricordate, di Paolo Romani, l'altra di Pietro. E mi ha sempre affascinato, Pietro e Paolo dicono la stessa cosa. Rispondi al male col bene, punto a capo, lo facciamo, è lo stile normale. Oppure appunto è istintivo, prima o poi gliela faccio pagare. Chi di voi non ha mai avuto questo desiderio ardente, profondo, proprio quel appena zan, proprio io mi credo di un po' strano, però il gusto piacevole, glielo, finalmente glielo ho detto. Non so, mi raccomando, psicologia spirituale, ma detto questo vedete, mi insegna. E perché diventa importante? Oh, beh, qui ho dei fogli che ho messo, quanto è importante questo. E per l'attualità ritornavo al Papa Benedetto XVI, vi ricordate la Spe Salvi? Quando il Papa ci cita quello splendido scritto di Paolo Le Bautin, quel martire vietnamita, che nell'inferno del carcere dice: io Paolo, prigioniero per il nome di Cristo, voglio farvi conoscere le tribolazioni nelle quali quotidianamente sono immerso, perché infiammati dal divino amore innalziate con me le vostre lodi a Dio, eterne la sua misericordia. Questo carcere è davvero un'immagine dell'inferno eterno. Ecco, degli supplizi, eccetera, eccetera. Dio che liberò il prigioniero dalle fornate ardenti mi è sempre vicino. È bellissimo, se lo ricordate, questo giovane nell'inferno del carcere, della tortura. Vi scrivo perché voi possiate con me cantare eterna la sua misericordia. Non fa la rivoluzione, non si oppone, ma lotta col bene. Crede tanto fermamente nel bene. Non si scoraggia. Allora, vedete, allora mi dico, beh, quello che ha detto Don Francesco non vale per noi oggi. Quando, e qui verrei ministrare un corso di esercizi spirituali, penso, quando noi abbiamo le nostre piccole o grandi delusioni, amarezze, umiliazioni, eccetera, eccetera, come le affrontiamo? Pensate, non è la società di oggi terribilmente violenta. Se c'è un'altra tentazione che il buon diavolo va di, è questo: non farti mettere i piedi addosso, fatti rispettare, fatti valere. Questa violenza ormai incontenibile, avete letto qualche giorno, qualche settimana fa, quell'autista che ha colpito uno con la bicicletta e quindi scende e lo prende a pugni. Solo per citare. Forse credo sia il tempo non solo di tornare alla preghiera, ma di tornare a essere noi nel mondo testimoni di un altro modo di essere, quello del Vangelo. Rispondere al male col bene, sempre convinti che è la carta vincente. Lo facciamo. Se voi siete qui, non siete figli di uno che ci ha creduto, aveva tutti i motivi per dire adesso basta, è sempre andato avanti dicendo non ho mai voluto, coltivato, custodito desideri negativi. Terzo elemento che è legato, per così, nella sua vita, vi dicevo quel carattere che si troverebbe già adesso, ma nel passaggio appunto tra il bambino irruente e il prete ricercato come parroco. Allora, qui sarebbe bello ricordare che allora mi sono detto, vuol dire che lui ebbe molto attenzione nel plasmare il suo carattere, non fu facile forse, ma lo fece. Noi oggi siamo gente che si rassegna facilmente, no? E sono fatto così, chi di voi non ha mai detto questa cosa? Soprattutto dopo che ne hai detta una, combinata una, e cosa posso farci? È il mio carattere. Poi uno più sofisticato è la mia mamma, è stata la mia mamma, perché era un grembo materno, è la psicologia che mi è rimasta influenzata, eccetera, eccetera. No, chi di voi non ha detto? Non posso farci niente. Io, ma quando confesso gli uomini, mi è scappata qualche bestemmia, perché non la rincorsa? E dopo è bello, perché dopo, ecco, ma questo mi serve per dire che bisogna anche forse camminare, ma queste virtù, passo subito al fatto che mi colpivano perché, ricordate qui, la Presbyterorum Ordinis, appunto, Vaticano II, raccomandava ai preti. E vedete, per il loro stesso ministero sono tenuti con speciale motivo a non conformarsi al secolo presente, ma allo stesso modo sono tenuti a vivere in questo secolo in mezzo agli uomini. E poi, per raggiungere questo scopo, risultano di grande giovamento quelle virtù che sono giustamente molto apprezzate nella società umana, come la bontà, la sincerità, la fermezza d'animo, la costanza, la continua cura per la giustizia, la gentilezza e tutte le altre virtù che raccomanda l'Apostolo Paolo quando dice tutto ciò che è vero, tutto ciò che è onesto, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è santo, tutto ciò che è degno di amore, tutto ciò che merita rispetto, qualunque virtù, qualunque lodevole disciplina, questo sia il vostro pensiero. Lo conosciamo tutti. Ma vedete, il Vaticano II, che prete sogna per il 2000? Ripeto, quelle virtù apprezzate della società umana, la bontà, la sincerità e via dicendo. Che cosa apprezzò la gente di Don Francesco tanto da desiderarlo come parroco? La sua bontà. Allora, vedete, allora forse interroga, non solo perché il Concilio dice preti, se volete consacrati, perché non c'è differenza molto tra me e voi. Dobbiamo coltivare queste virtù che il mondo apprezza, le cosiddette virtù umane, la bontà, la sincerità, la fermezza d'animo, come qui diventa un esame di coscienza. Non vi pare che qualche volta invece non siamo così? Per non toccare voi che siete sante per natura, avete mai conosciuto quel parroco un po' brontolone, quel prete un po' nervosetto, quel sacrista, proprio dentro qualcuno che appunto è sempre mormoroso? Ci vuole così poco, no? Suonano alla porta, sì, qualcun altro, invece a rispondere con gentilezza, con gentilezza. Questo, se permettete, l'ho imparato dal prete del primo anno di messa, perché mangiavo con mio parroco, un uomo terribile, proprio per poi. E quando suonarono a mezzogiorno, eravamo a tavola, e suonano alla porta, e Darmè mi ha detto, poverino, poverino, questo, poverino. E allora mi preparavo a sentirlo, e infatti lui va, apre la porta e sente una voce di una vecchiettina che dice, che si sente dire, mi scusi signor Paolo, non vorrei averla disturbata, poi l'ha già fatto, dica, che è già bella, però io sarei sprofondato, perché però era già bello, mi sa, beh, è andata bene questa volta, però qualche volta, adesso non vorrei, mi raccomando, è così scontato. Perché tante volte la gente si lamenta di noi? E guai se si lamenta di noi. Non dovrebbero appunto trovare in noi queste qualità, quelle che appunto lui, Don Francesco, vedete, ha sviluppato. Allora è attuale, perché mi richiama in questa sua tenerezza infinita, in questo suo incoraggiare infinito. Terzo momento, non so, vedete, io ho interrogato il suo cuore, adesso cercherò di essere più breve, per il suo cuore non mi andavo più le menti, ho guardato, vi leggo solo due pensieri che ho preso tra i tanti possibili, e un biglietto scritto a una religiosa malata: se ti domando dove sei, dove vai, rispondi, vengo da Dio, vado a Dio, se ti provocano col dire che cosa vuoi che fai, rispondi pure che non vuoi che Dio solo, solo Dio tu ami. Se Dio ha dato per te tutto il suo sangue, ha immolato la vita, avrai cuore di non aspargerne una stilla per lui, di non sacrificargli tutto. Vorrei che in ogni giorno tu avessi ad operare quello che avresti dovuto compiere nell'intera tua vita. Vorrei che tu fossi spogliata di te quanto è grande il tuo nulla, e che avessi a confidare quanto è grande Dio. Vorrei che tu ricambiassi ogni sfregio con cortesia, ogni torto con favori, ogni abbandono con sollecitudine, ogni persecuzione con amore. Non pretendo che l'abbiate seguita, ma mi spero che un po' la sensazione. Lo dice una suora, ma mi sembra che si colga la sua esperienza. Poi un altro pensiero tra i tanti, nelle conversioni eucaristiche, no? Voglio che il mio cuore resti in piena e perpetua balia del tuo, o fuoco amoroso del mio Gesù. Penetra e accendi i cuori di tutti gli uomini. Che cos'è il suo cuore? Vedete, lo ha detto prima, consigliando una suora. Ecco, vorrei che potessero dire così. Dove vai? Da Dio. Cosa fai? Dio solo. E che ogni tuo giorno, avete sentito, come se ogni tuo giorno fosse tutta la tua vita. Quella famosa frase che in alcune sacrestie si trova ancora per i preti, forse per terrorizzarli, no? E ricordi che sia come la prima, come appunto l'ultima, come sia come la prima, l'ultima e l'una, come la frase, che sia l'unica, la prima e l'ultima, che uno dice, mio Dio, muoio durante la messa, allora devo stare attento, ma potrebbe essere che sia come il giorno della tua professione, ma vedete, Ecco, vivere ogni giorno come se fosse tutta la tua vita, metterci tutto. Chi di noi invece non si trascina, oggi non c'ho voglia, oggi sono di luna. Mia mamma mi insegnava ad alzarmi sempre col piede destro, mai col piede sinistro, perché diceva che ero influenzato tutta la giornata. E se mi vedeva un po' così, dice: con che piede ti sei alzato stamattina? Perché è importante metterci tutto. Voglio che il mio cuore resti in piena e perpetua balia del tuo. Oh, queste due verità, e il discorso mi porterebbe veramente lontano. Perché allora, ecco, il suo cuore cosa mi insegna? Qui si vede, era un innamorato. Allora ho ripensato alla famosa frase, definizione di prete, ricordate di San Gregorio Magno, di Sant'Agostino, l'officium amoris. Il nostro è un officium amoris. Però perché volete? Quello che è bello, mi affascina di più ricordare, che non è una frase per i preti, nell'antichità non c'era, è una frase per chi appartiene a Dio. Quando Agostino scrive, non ha solo in mente sé, ha in mente chiunque sia sacro a Dio. Perché vedete, a questo punto lo estendo a voi. Lui visse, Don Francesco, la sua vita come un officium amoris, sognando che qualsiasi consacrato, qualsiasi consacrata, pensasse alla sua vita come un officium amoris. E questo passaggio che dobbiamo recuperare fortemente. Anche una è una suora e una consacrata. A chi appartengo io per il mistero? Non appartengo a Dio, ma voi a chi appartenete? E quelli che si consacrano anche nei studi secolari. A me piace sempre ricordare, è una delle domande che faccio all'esame, il velo. Perché portate il velo? Per tenere composti i capelli che sono corti, non si vada al parrucchiere, oppure come diceva Chiara Ferrari, per tenere un po' insieme il cervello prima che si scacci tutto, era un pochettino severo, era un po' cattivello. A me è piaciuto ricordare che il velo, ricordate, né più né meno che il simbolo antico del matrimonio, la donna sposata ha il capo velato. Il vostro velo, mi piace ricordare, è il segno che voi siete sposate. La frase, adesso non bisogna più dirla, la sposa di Cristo, e si perde un po' di roba, perché la sposa appartiene, è una sola cosa, con colui che è il suo tutto, perché è il suo sposo. Cambiate le parole, non vi piace più l'Ottocento, la Libro Cuore, va bene, ma non cambia il fatto che un consacrato è sacro per Dio, dove il per, come il genitivo, officium amoris, è appunto, vi ricordate il latino, l'avete fatto, il genitivo può essere soggettivo o oggettivo. Officium, questo compito di amore, si può tradurre un compito di amare che ho io, genitivo soggettivo, oppure un officium dell'amore, il mio compito nasce dall'amore, è l'ufficio di colui che mi ha amato. Amo perché sono stato amato, mi impegno perché mi sento amato. In latino erano uniti sempre. L'officium amoris è l'officium di chi, essendo stato amato, sentendosi amato, ama. E nel più nemmeno la regola d'oro, ama il tuo Dio e il tuo prossimo, vedete, non puoi fare una cosa senza l'altra. Non puoi essere ministro di Dio se non ami come Dio. Perché sei ministro di Dio quando sei stato amato da Dio. La cosa sempre più bella, e ormai è bello perché sta emergendo prepotentemente, il Papa anche giovedì santo, nella messa crismale, avete in mente, lo dice, prima che lo amassimo noi, ci ha amati Lui. La vocazione è una risposta, ma allora c'è una chiamata. C'è prima la chiamata o prima la risposta. E perché Dio ha chiamato te? E non mi è successo dire, perché non ha chiamato il mio amico? Perché proprio te? Ma se chiedete a uno perché sposi quella ragazza? L'amore si può spiegare. Dell'amore si può dire tante cose. Ma se notate, qualsiasi ragazzo, a me piace chiederlo, e ragazza, e dici, ma perché proprio? E a un certo punto dico, è bello, ma sarà. È intelligente, boh, mi dico. e poi dopo ti dicono, vabbè, non ho capito, ma vabbè, io le voglio bene. Non avete mai fatto questo esperimento? Fatelo, mi picchiano prima, però... appunto, perché poi, beh, Madonna, non vedi com'è bella? E tu dici, ma con quel naso lì... e poi, ma, poi è agile, e tu dici, boh, mi sembra un po' sovrappeso. E poi si vede che insomma dalla faccia si vede, il giovane dice, beh, Don, comunque, io le voglio bene. E ecco, questo mi va bene. Perché l'amore a questo mistero non puoi spiegarlo del tutto. Lo sai? La vostra vocazione è sapere perché. Perché? Ed è importante che non sappia dire tutto. Non so, so che non riuscivo più a dire di Dio, che mi affascinava a tal punto, poi ognuno ha le sue forme. Perché lui si è innamorato di voi, di me, vi ha inseguiti, proprio cercate, e ha bussato, e forse qualcuno ha appunto la porta chiusa, le finestre chiuse, giù le tapparelle, e lui era sempre lì. Questo è, vedete, l'amore. Siamo stati amati. Io credo che abbiamo bisogno di ricordarlo. Rischiamo qualche volta di fare molto per amore degli altri, di amare molto, ma dimenticare di essere molto amati. La sintesi di Don Francesco è sempre questa, avete visto? Perché comprendendo, credendo che c'è un sogno di amore su ognuno di noi, rimase fedele per sempre, ci credette per sempre, lo testimoniò per sempre, lo annunciò per sempre e volle che fosse così anche per voi, no? Appunto, proprio perché questo voleva anche il vostro carisma, questo amore appassionato per l'Eucaristia e questo amore appassionato per i più poveri. Ma ricordate quello che disse appunto in una appunto lettera del 1892. Primieramente fa tutto per amore di Gesù, che t'ama di infinito amore. Basta, vedete, lo diceva lui, non io. In primo luogo fa tutto per amore di Gesù, che t'ama di infinito amore. Con le sorelle poi si madre affettuosa in Cristo, non mancare no di correggerle, ma usa sempre però carità, carità, carità. Oggi è in modo di resistere, ma vedete, un giorno, non c'è che usare un'altra trilogia, carità, carità, carità. Forse ci potrebbe servire, non vi pare che sia enormemente attuale anche per noi oggi? Il suo cuore era così. E io credo che la vocazione, anche la nostra vocazione, ha bisogno di ricordare queste cose. Perché e oggi, perché non sparirà mai la vocazione di speciale consacrazione, perché Dio avrà sempre bisogno di uomini e donne che siano il segno di quanto Lui ama. Lui, vedete, ci ha creduto. Oggi siamo chiamati a dirlo con prepotentemente, no? E l'attualità ve l'ho già detta. Il Papa mi ha colpito quest'anno nella messa del crismale, appunto dice le stesse cose. È richiesto che noi, che io non rivendichi la mia vita per me stesso, ma la metta a disposizione di un altro, di Cristo, che non domandi che cosa ne ricavo per me, bensì che cosa posso dare io per lui e così per gli altri. O ancora più concretamente, come deve realizzarsi questa conformazione a Cristo, il quale non domina ma serve, non prende ma dà. Non sono frasi di Don Francesco. Un Papa ce le ripete. Forse vuol dire che allora oggi c'è un enorme bisogno nel mondo. Io credo che i giovani hanno bisogno di te, suo esempio, la gente ha bisogno. Non mi pare che c'è tanta solitudine oggi. Abbiamo molte ricchezze, non abbiamo più molte malattie, ma siccome il buon diavolo è intelligente purtroppo, allora vedete, ha cambiato sistema. Prima era la povertà, la malattia, adesso forse è la cosa, il non senso, l'insoddisfazione, la depressione. Occorre Ma perché? Perché non dovrei farlo? Quando un giovane, non lo so, un giovane che si droga, e perché non dovrei farlo? Quando si ubriaca, e perché non dovrei farlo? Non ti rispondono così. Che risposta puoi dargli? Io credo che l'unica risposta è, ma sai, perché c'è qualcuno che ti ama talmente che soffre vedendo che tu distruggi la bellezza che lui ha messo dentro di te. Però ci vuole qualcuno che dimostri che la bellezza di Dio esiste, la gioia di Dio esiste, l'amore di Dio è vero. E chi? Chi siete voi se non l'incarnazione e l'amore di Cristo? Vi ha talmente amato che ha detto: io ti voglio tutta per me. Chi è un prete se non l'incarnazione e l'amore di Cristo? Non sono altro che un povero strumento suo. Allora, siccome ho già parlato tanto, vedete, sarebbe l'ultimo punto la speranza. Voi siete la sua speranza. E sarebbe anche questo bello. Vi ricordate quando ho visto le vostre foto? Siete nate in una piccola casetta che sembra, con tutto rispetto, più una sala di Betlemme, se volete, per renderla solenne. Ecco, no? E mi ha colpito leggendo che Maria Pandini, quando appunto arrivò, venuto l'ora del riposo, mi accorsi che nella camera non vi erano che due letti. La madre, come in soli, mi ci ha detto il suo e non ho mai potuto sapere dove l'abbia passato quella notte. Mi fermo e adesso lo devo tagliare, vedete, sarebbe stato a voi. Voi che siete la sua speranza, vedete, quello che mi fermo solo su un punto. La vostra prima adorazione, ricordate dove, davanti a che cosa è stata fatta? Davanti al Sacro Cuore. Ed è una cosa bella, quello mi piacerebbe ricordarlo, perché, e qui ci potremo, il Sacro Cuore, quello che ha caratterizzato il secolo scorso, ricordate, Leone XIII dedicò, consacrò il secolo XX al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore in tutte le famiglie. Ricordate, sentava nelle case sempre. Ma perché? Appunto, un secolo di violenza, il Sacro Cuore, taglio, il Sacro Cuore è un simbolo profondo. A me piace sempre dire, anche a Meloni, il Sacro Cuore, Gesù che offre il suo cuore già squarciato per dire: qui c'è posto per te, qui c'è posto per te, io ti do il mio amore. Se volete, i famosi primi 9 giorni del mese, che qualcuno prende in giro, perché uno così si assicura il paradiso, può darsi. Ma era una cosa molto bella, sta sicuro, la mia tendenza non è a condannare ma a salvare. Sappi che io ti salverò. Il Sacro Cuore era per la gente che facilmente si sfiduciava, ricordate il giansenismo. Allora il Sacro Cuore è l'anti-giansenismo. No, Dio non è severo. Dio ha un cuore che batte d'amore, batte per gli ultimi, per i poveri, per i peccatori. Il Sacro Cuore è il segno dell'amore e l'Eucaristia è la pienezza dell'amore. Se volete, per tagliare, mi dicevo appunto, ecco, mi piacerebbe fermarmi, il Sacro Cuore, un cuore che ama e che trova la sua pienezza nell'Eucaristia, allora l'Eucaristia è il luogo dell'amore. E dopo pensavo, era inevitabile che lui poi appunto dicesse, quando ci fu bisogno di amare, amare concretamente, perché è facile dire amo, ma l'amore si vede nella vita. L'amore si vede quando hai pazienza, quando dai tempo, quando quelli che sono emarginati diventano l'oggetto del tuo interesse. L'amore non si riconosce quando va tutto bene. Io sono convinto che l'amore si riconosce quando le cose vanno meno bene. Vi ricordate San Giovanni della Croce? Metti amore. Se non trovi amore, metti amore e troverai amore. Oggi, pensate, si pretende molto, ma si dà tante volte poco. Lui iniziò davanti a un quadro, perché gli bastava ricordare che l'importante è credere nell'amore suo e testimoniare questo amore suo agli altri. Se voi rimarrete capaci di amare, allora vi ricordate cosa vi diceva? Andate figlie nel nome del Signore e fate del bene, non abbiate esigenze, fidatevi della provvidenza che non vi lascerà mancare nulla. Proprio se voi sarete sempre capaci di amare come lui, povero, povero, povero più di lui non ne ho trovati ancora, tranne i missionari. Però lui ha creduto. Allora concludo ricordandovi, no? Ecco, lui vi ha detto, vi voglio sante, guai a voi se non vi fate sante. Vi domando, state cercando di esserlo, amando col cuore che vi ispira. Ogni volta che fate adorazione, ricordatevi, non contemplate l'Eucaristia, contemplate l'amore, per essere testimoni dell'amore.